Autorizzo il caricamento di questo file audio sulla piattaforma Moodle affinché sia ascoltato da altri studenti. Proseguendo con l'analisi di questa presunzione, la ristretta base, potremmo affermare che la si desume da un orientamento giurisprudenziale formatosi negli anni 70 e tuttora sposato dalla giurisprudenza di legittimità e di merito. La giurisprudenza ha in più occasioni ricordato che nel quadro dei principi generali che governano l'onere della prova, che troviamo enunciato appunto all'articolo 2697 del Codice Civile, in caso di accertamento delle imposte sui redditi, l'onere deve essere così ripartito. L'amministrazione finanziaria deve dimostrare l'esistenza dei fatti costitutivi della maggiore pretesa tributaria azionata, fornendo la prova di elementi e circostanze atte a provare l'esistenza di un imponibile più elevato. Quindi abbiamo detto prove concernenti i requisiti della gravità, precisione e concordanza. Dall'altra parte, il contribuente deve dare prova contraria dell'esistenza dei fatti che danno luogo a oneri o costi deducibili e dell'inerenza degli stessi all'attività professionale o di impresa. Come però valuta questo strumento presuntivo il giudice di merito? Il procedimento si articola in due momenti. Il primo momento il giudice deve valutare analiticamente un elemento indiziario al fine di scartare quelli privi di rilevanza e conservare quelli che singolarmente rivestono carattere della precisione e della gravità. Successivamente il giudice deve procedere a una valutazione complessiva di tutti gli elementi presuntivi già valutati singolarmente e accertare se essi siano concordanti, cioè se la loro combinazione consente di fornire una valida prova presuntiva. Prima di iniziare la trattazione delle varie sentenze, vorrei richiamarne una in particolare, quella della Corte di Cassazione a Sezioni Unite, numero 26635 del 2009, la quale ha ritenuto che sia lo strumento del redditometro sia gli strumenti degli studi di settori entrambi siano sorretti da presunzioni semplici, però precisa la Corte, la cui gravità, precisione e concordanza non è ex lege determinata dallo scostamento del reddito dichiarato rispetto agli standard in sé considerati, ma nasceva solo in esito al contraddittorio da attivare obbligatoriamente con il contribuente, pena nullità dell'accertamento. Quindi era necessario che l'ufficio ponesse in atto un'attività istruttoria, un contraddittorio con il contribuente, per verificare se vi siano, nel caso concreto, ragioni che confermano ricavi indicati agli studi settori o ragioni che giustificano la produzione di ricavi in misura inferiore. Secondo tale giurisprudenza, gli studi settori costituiscono quindi un sistema di presunzioni semplici, la cui gravità, precisione e concordanza appunto non è determinata ex lege, ma nasce dal contraddittorio con il contribuente. Abbiamo detto da attivare obbligatoriamente pena nullità dell'avviso di accertamento. Quindi le sezioni unite, però questa sentenza del 2009, hanno anche affermato che quindi la caratteristica di questo contraddittorio endoprocessuale, fase endoprocessuale che costituisce anche una garanzia al giusto procedimento, in cui il contribuente deve dare prova contraria delle ragioni poste in essere da parte dell'amministrazione finanziaria, deve poter esporre le proprie ragioni prima ancora che il provvedimento venga emesso, e ciò al fine anche di consentire l'espletarsi dell'area collaborazione tra questi due soggetti: da una parte il soggetto pubblico, l'amministrazione finanziaria, e dall'altra il soggetto privato, il contribuente. La soluzione maturata trova peraltro conferma nella disciplina anche del metodo sintetico, disciplinata all'articolo 38,7 del DPR numero 600 del 1973. Ora vorrei partire con l'elencazione delle molteplici sentenze che si sono avute in materia, partendo dalle più risalenti fino alle più attuali, tracciando quindi in senso cronologico i vari orientamenti che la Corte di Cassazione e le commissioni tributarie hanno appunto tracciato nel corso degli anni e quindi ci permettono di avere anche un quadro più chiaro e completo della tematica. Inizierei quindi con la pronuncia della Commissione Tributaria Centrale del 6 marzo del 1976, la numero 3588, la quale menziona per la prima volta cosa debba intendersi per società a ristretta base, definisce questo tipo di società e la definisce in senso negativo, quindi definisce cosa non debba intendersi per società a ristretta base, ovvero soci che non appartengono alla stessa famiglia, quindi potremmo dedurre in via contraria che la società di ristretta base è composta quindi da soggetti facenti parte dello stesso nucleo familiare. La vicenda in questione riguardava dei versamenti effettuati dai soci della società, i quali dovevano ritenersi fruttiferi, come specifica l'articolo 68 del TUIR, in ragione, spiega la Corte, anche della distinzione patrimoniale e giuridica tra soci e società. Dopo 4 anni, sempre la Commissione Tributaria Centrale, l'8 marzo del 1980, con la pronuncia 1090, inizia a disciplinare però la prova di una presunzione semplice, quindi siamo negli anni 80, a carico dell'amministrazione finanziaria. Citando anche l'articolo 135 del TUIR, in questo caso si diceva che per la determinazione dei redditi derivanti dalla partecipazione a società di capitali deve tenersi conto solo di quelli percepiti. Ma la parte importante di questa sentenza è che la prova per presunzioni deve essere posta quindi a carico dell'ufficio. Può essere fornita mediante presunzioni gravi, precise e concordanti, spiega la Corte, solo quando il reddito della società è stato accertato induttivamente e ciò ancorché la società sia ristretta a base familiare. Quindi emerge sì questa presunzione semplice, però vediamo con delle limitazioni, quindi qualora preventivamente sia stato effettuato un accertamento induttivo e qualora si parli di una specifica tipologia di società, quella appunto a base familiare, a ristretta base. Conseguentemente, il semplice fatto che il reddito della società sia stato accertato in misura superiore a quello del bilancio, vedremo non legittima e tale maggior reddito sia stato distribuito ai soci. Successivamente, negli anni 90, questa presunzione acquista ampio raggio. Emerge la presunzione che gli utili extra bilancio vengano automaticamente distribuiti ai soci in proporzione delle loro quote di partecipazione in luogo del dividendo, anche se tale distribuzione non trovi riscontro in risultanze del bilancio dichiarato, appunto quello che è l'oggetto di questa presunzione. Quindi negli anni 90 si esplica questa presunzione. Questa presunzione la troviamo infatti a numerose sentenze della Corte di Cassazione, come quella della sezione civile del marzo del 92, numero 2870, la quale afferma che il reddito netto definito induttivamente a carico di una società di capitale a ristretta base azionaria si presume legittimamente che venga distribuito ai soci in proporzione delle loro quote di partecipazione in luogo del dividendo. Posto, prosegue la Corte, che i soci possono dimostrare a mezzo di presunzione, purché questa sia grave, precisa e concordante, di cui articolo 2729 del Codice Civile, la percezione degli utili societari extrabilancio. Poi successivamente la Corte, nel passo successivo della motivazione, proprio spiega i requisiti di questa prova contraria che può offrire il contribuente. Infatti il contribuente dovrà dimostrare che questi utili extrabilancio sono stati invece diversamente utilizzati, siano stati reinvestiti dalla società stessa e comunque non sono stati distribuiti ai soci della medesima società. Tale quindi conclusione però viene alla luce in altre numerose sentenze, come nella Commissione Tributaria Milano del 97, la numero 404, ma anche la Commissione Tributaria di Padova nel 97 afferma con molta chiarezza nella pronuncia numero 120 che qualora emergono presunzioni gravi, precise e concordanti, l'utile non dichiarato delle società ristretta base si presume automaticamente distribuito ai soci. Nel 98 la Commissione Tributaria di Padova afferma, anche questa con un'altra pronuncia, la numero 357, che questa presunzione di distribuzione dell'utile definito pro quota è un elemento addirittura che differenzia da una parte le società di capitali rispetto a quella ristretta base. Si sviluppa però in questi anni, a fine anni 90, nel 1999, anche una tesi contraria. Tesi contraria che viene alla luce dalla Commissione Tributaria Regionale Venezia con la pronuncia dell'11 gennaio del 1999, la numero 175. Questa pronuncia contesta l'orientamento maggioritario finora affermato, ovvero non ritiene convincente la presunzione di distribuzione ai soci dei maggiori utili non contabilizzati, potendo, appunto esprime la Commissione Tributaria, essere ipotizzate diverse altre conclusioni, come per esempio la creazione di riserve occulte, la destinazione ad altri usi, la decurtazione degli utili in ragione dei costi sostenuti. Ritornando però a quello che è l'orientamento maggioritario, che poi verrà ripreso anche in numerose sentenze negli anni 2000, sia dalle commissioni tributarie, sia comunque dalla Cassazione civile. Vedremo quindi una pronuncia della Commissione Tributaria di Bari del 27 settembre 2004, numero 231, oppure la Cassazione civile, sezione tributaria del 17 ottobre 2005, la numero 2078. Quest'ultima afferma che la ristretta base azionaria, tanto più se a carattere familiare, costituisce un presupposto sufficiente per legittimare la presunzione di distribuzione degli utili societari non contabilizzati, sia per le società di capitali sia per le società di persone. Infatti, nella precedente registrazione avevo fatto cenno a questa differenza tra società di persone e società di capitali rispetto quindi all'operare di questa presunzione. Anche la pronuncia della Corte di Cassazione in sezione tributaria del 2007, la numero 6197, legittima la presunzione di attribuzione ai soci dell'eventuale utile extracontabile accertati e riconosce a ricorrente la possibilità di prova contraria. Quindi abbiamo detto da una parte la presunzione, dall'altra la prova contraria per il contribuente. Quindi nel dimostrare che i maggiori ricavi non sono stati oggetto di distribuzione, ma sono stati invece accantonati dalla società stessa, ovvero reinvestiti. La sentenza della Cassazione civile, sezione tributaria del 2007, la numero 21.415, legittima questa presunzione semplice, ex articolo 2729 del nostro codice civile, per la distribuzione degli utili non contabilizzati ai soci di una società di capitali. Però, come importante elemento innovativo in questa sentenza, vi è anche la menzione del non contrasto con il divieto di presunzione di secondo grado, perché, dice la Corte civile nel 2007, il fatto noto non è costituito dalla sussistenza di maggior reddito accertato, ma dalla ristrettezza della base sociale e dal vincolo di solidarietà e di reciproco controllo dei soci facenti parte della società ristretta base. Vedremo che quindi questo vincolo di solidarietà, vincolo di controllo, vincolo quindi di complicità tra i soci è addirittura un elemento che fa sì che questa presunzione non contrasti con il divieto di presunzione di secondo grado sancito all'articolo 2727 del Codice Civile. Infatti alla medesima conclusione arriveranno anche altre sentenze, quali la Cassazione Civile Sezione Tributaria del 2008, la numero 18640, oppure la Cassazione Civile del 22 aprile 2009, la numero 9519. Se andiamo avanti con la sentenza della Corte di Cassazione, la numero 3896 del 2008, si afferma lo stesso principio, facendo appunto riferimento a quel rapporto di complicità che lega i soci e che caratterizza proprio la stessa base, base della società, la ristrettezza della base societaria. Sempre nel 2008, infatti, con questa sentenza, la numero 1906, la Corte afferma: lo scarso numero dei soci si converte nel dato qualitativo della maggiore conoscibilità degli affari societari. Quindi si dice appunto che siccome i soci sono pochi, automaticamente tutti i soci sono a conoscenza degli affari della società. Però in questo senso vorremmo muovere anche una serie di critiche rispetto a questo orientamento maggioritario, rispetto a questa complicità e solidarietà tra i soci, in quanto non è affatto scontato che un limitato numero di soci sia indice certo e inequivocabile dell'esistenza di un vincolo di solidarietà e complicità tra gli stessi. Anzi, spesso questa supposizione non corrisponde alla realtà dei fatti, perché appunto non è frequente che i rapporti comunque sociali tendono a deteriorarsi, che taluni soci magari adottano anche comportamenti o strategia addirittura in danno degli altri soci. Allo stesso modo si può anche dire che il numero limitato di soci non comporti un onere di controllo all'interno degli affari della società. Anzi, se leggiamo la disposizione 2476 del nostro codice civile, in questa vi è proprio un diritto dei soci di avere conoscenza degli affari e non un onere in tal senso. Proseguendo l'enunciazione delle varie sentenze, è importante anche ciò che si desume dalla Commissione Tributaria Regionale Bari del 2009, la quale riguardava i motivi di impugnazione in grado di appello. Anche qui emerge questa presunzione pro quota per i soci di una società di capitale a Barese ristretta, sempre ipotesi accertamento di utili non contabilizzati in capo alla società, salvo la prova contraria da parte del contribuente. Vedremo che poi la Commissione Tributaria di Bari pronuncerà anche sentenze negli anni successivi, nel 2011 e nel 2016. La Corte di Cassazione, sezione civile tributaria nel 2009, determina ancora una volta questa legittimità di attribuzione dei soci degli eventuali utili extracontabili accertati. Ma scorrendo nella trattazione delle sentenze, vorrei arrivare ai giorni nostri. Vorrei arrivare quindi alle sentenze del 2019 e del 2020 che continuano a affermare la validità di questa presunzione. Nel 2019 una sentenza particolarmente importante è la 3050 del 30 settembre del 2019, enunciata alla Corte di Cassazione Sezione Tributaria. La sentenza invece del 2020, quindi dell'anno corrente è quella del 24 febbraio 2020, commissione tributaria Salerno del numero 231. Mi vorrei soffermare un attimo su questa sentenza. La sentenza aveva appunto ad oggetto un avviso di accertamento notificato alla società BDM SRL da parte dell'Agenzia delle Entrate. La società di BDM SRL contesta questo avviso di accertamento emesso all'Agenzia delle Entrate, relative quindi a maggior reddito e a costi non deducibili accertati. Tale società aveva un'importante caratteristica: era una società composta da un unico socio, quindi composizione unipersonale, esercente attività di officina e soccorso stradale. Il soggetto quindi contestava di fronte alla direzione provinciale di Salerno che la ristretta base societaria non era di per sé un elemento sufficiente a far ritenere che i maggiori utili occulti fossero stati destinati al socio. La commissione però sposa questo orientamento maggioritario che si era formato in precedenza nella giurisprudenza, per cui ritiene infondato il ricorso e lo rigetta. Nella motivazione riprende sia la precedente sentenza della Corte di Cassazione 3050 del 2019 e riafferma: tale premesso deve ricordarsi che la base unipersonale della società consente una presunzione di distribuzione al socio degli utili non contabilizzati e tale presunzione non viola il divieto di doppia presunzione, poiché, come deciso in tema di ristretta base azionaria, con principio, e questo principio a maggior ragione è valido in ipotesi società unipersonale. Il fatto noto non è costituito alla sussistenza di maggior redditi, induttivamente accertati nei confronti di una società di capitale, ma la ristrettezza della base azionaria ed il vincolo di solidarietà e di reciproco controllo dei soci è in tal caso normalmente caratterizzante la gestione sociale. È fatta salva comunque per il socio la possibilità di provare con ogni mezzo la mancata distribuzione. Quindi in questa motivazione abbiamo tutta questa presunzione, abbiamo quindi il divieto di non presunzione di secondo grado, emerge la possibilità della prova contraria, quindi abbiamo per oggetto tutto questo orientamento maggioritario che in precedenza si era formato. Abbiamo detto il principio consolidato è quello della ristretta base azionaria, ovvero della base familiare, se un'ipotesi idonea a configurare il fondamento della presunzione di attribuzione pro quota ai soci di maggiori utili accertati alla società. In conclusione potremmo dire che questa presunzione di distribuzione degli utili extra bilancio per le società di capitale ristretta base e il conseguente onere del contribuente di fornire prova contraria rispetto all'accertamento dell'amministrazione finanziaria è venuta alla luce per conto della giurisprudenza di legittimità e di merito.